Io non ci credo,
non ci credo, non ci credo, non ci credo. Non ci credo.
Non ci credo, non farlo manco tu. Non ci credo, spegni quella TV.
Un saluto affettuoso da Mario a tutti gli amici in ascolto. Questa è Non ci credo, la trasmissione di Radio Cooperativa che va in onda ogni 15 giorni, il sabato pomeriggio alle 14.50 in diretta e la domenica successiva alle 16.50 in replica registrata. Questa radio conta sull'affetto e il sostegno dei suoi ascoltatori, non avendo sponsor commerciali alle sue spalle. Ecco perché vi ricordo il numero del conto corrente postale sul quale potete, se volete, versare i vostri contributi. È il 120 82 301, intestato a Informazione e Cultura, via Antonio da Tempo 2, 35 131 Padova. Il sito della radio, radiocooperativa.org, è attrezzato per ogni tipo di versamento. E adesso possiamo cominciare la puntata di oggi. Mettetevi comodi e buon ascolto. Cari amici, bentrovati per questa nuova puntata di Non ci credo. Oggi è il 19 di settembre, questa è Radio Cooperativa, sono le 14.57, siamo in diretta, siamo anche leggermente in ritardo a causa di un incidente che c'è stato sulla tangenziale che ha formato una coda lunghissima. Oggi vorrei tornare sui temi che ho già trattato la volta scorsa, quando ho presentato il piano di Barack Obama per combattere i cambiamenti climatici. Avevo avvertito che la politica degli Stati Uniti dipende fortemente da chi e da quando, perché le spinte per il mantenimento dello status quo sono davvero molto forti. In particolare il Partito Repubblicano, il quale è meglio non dimenticarlo, ha la maggioranza in Parlamento, è fortemente influenzato nella propria linea politica dai finanziamenti delle grandi multinazionali che si occupano di energia, petrolio, gas, medicinali e cibo, vale a dire da quelli che hanno messo in piedi questo circo di consumi esagerati delle risorse del pianeta con lo scopo principale di fare profitti sempre più alti. Per questo qualcuno dei miei ascoltatori si è lamentato del fatto che abbia dedicato alle idee innovative, per lui si intende, cioè per Obama, certo non per noi, uno spazio abbastanza grande. Ecco allora che alcune cose è meglio chiarirle. Avevo avvertito anche che le uscite di Obama, diverse in circostanze differenti, sembravano piuttosto elettorali, anche se il suo partito ha all'interno del suo programma una attenzione quasi strategica verso la salvaguardia dell'ambiente. Poi però una cosa sono le cose che si scrivono su un foglio di carta e altre sono quelle che si fanno nella realtà. E a noi interessano soltanto queste ultime, perché sono quelle che poi determinano la qualità della nostra vita. Di questo parlerò in apertura di questa puntata, ma lo faremo dopo aver ascoltato un blues dolcissimo, To Make Somebody Happy, per rendere felice qualcuno, composto ed eseguito da Eric Clapton.
And I hope it makes
but I won't give in till I reach the other side. And I hope it makes somebody happy. Lord, I hope.
Make Somebody Happy, Eric Clapton con questa dolcissima canzone. E allora guardiamoli questi fatti di cui parlavo prima. Cominciamo da una conferenza che si è tenuta in questi giorni e chiamata Conferenza sulla Leadership Globale in Artico, in sigla Glacier, che già il nome è tutto un programma, come se qualche Stato potesse decidere delle sorti del Polo Nord. La prima cosa da fare è capire perché mai una regione così deserta e inospitale interessi tanto i governi delle nazioni. Il fatto è che la carenza, o se preferite la difficoltà, di estrarre petrolio per via convenzionale ha indirizzato le compagnie petrolifere a cercare altrove. L'ultima volta vi ho parlato delle sabbie bituminose di Canada e Venezuela. Molte volte ho parlato del fracking, per non dire delle trivellazioni offshore in ogni angolo del pianeta, perfino grazie al nostro primo ministro tra i bagnanti dell'Adriatico. Proviamo allora per un momento soltanto ad accettare il fatto che il prossimo futuro ci vedrà ancora dominati dalla società del petrolio e quindi dalla Shell, Chevron, Eni, Halliburton e tutte le altre multinazionali delle fonti fossili, salto per decenza quelle della chimica, dei farmaci, del cibo e così via. Dove e come andiamo a cercare nuove fonti di petrolio? La risposta c'è ed è concreta. Sotto i ghiacci polari e dentro le rocce scistiche. È vero? È un bene? C'è uno studio dello scorso anno, condotto dalla Società Geologica Statunitense, secondo il quale il 13% delle riserve di greggio e il 30% di gas, ancora non sfruttate, sarebbero al di sopra del circolo polare artico. E così gli stati che se lo possono permettere, perché hanno magari autorità politica su quei territori, hanno spronato le compagnie energetiche a trivellare l'area per fare ricerche. Lo hanno fatto la Russia e gli Stati Uniti, ma anche il Canada, la Norvegia, l'Islanda, la Danimarca. La Russia in particolare si è mossa con un grande velocità. Il colosso Gazprom e la statale Rosneft, supportata dalla Exxon, hanno piazzato le loro piattaforme nel mare di Pechora e di Kara rispettivamente. Sono quelle contro cui, forse lo ricorderete, si sono mossi gli attivisti di Greenpeace che poi sono stati messi in carcere qualche tempo fa, sempre in Russia. La mossa della Russia rientra nella strategia politica di quel paese che basa parte importante della propria economia proprio sulla vendita di combustibili fossili da molto tempo a questa parte. C'è anche lo zampino di Eni, che è associata a Rosneft e alla norvegese Statoil per l'esplorazione del mare di Barents. E anche gli altri paesi si sono mossi, la Shell danese, la Cairn Energy scozzese e altri ancora. Certo, trivellare lassù non è proprio come fare un buco nella spiaggia del lungomare di Rimini. Il ghiaccio che copre per gran parte dell'anno anche il mare e le condizioni climatiche molto pesanti, cioè venti fortissimi, tempeste, rendono l'operazione quanto mai complicata. Uno degli esempi di tutto questo è la storia della Shell, che ha esplorato per un paio d'anni senza riuscire a fare un solo buco sul fondo del mare. Le difficoltà tecniche delle operazioni hanno portato la multinazionale ad annunciare che si arrendeva e sospendeva le ricerche. Anche su questo torneremo tra poco. Ma che cos'ha di diverso questa zona rispetto alle altre trivellazioni offshore? Credo tutti ricordino quello che è avvenuto 5 anni fa nel Golfo del Messico, quando la piattaforma Deepwater Horizon della British Petroleum, la BP, ha provocato il più grave disastro marino mai registrato, con conseguenze sulla fruibilità delle coste e sulla catena alimentare che dureranno per decenni. Allora ci è voluto tempo e molto, molto denaro per tappare la falla e mettere una pezza al danno provocato. E non è certo stato il solo, semplicemente quello più grave. Bene, secondo gli esperti, nell'Artico le cose sarebbero ancora peggiori. Innanzitutto il ghiaccio impedirebbe seriamente le operazioni di bonifica. E poi, se questo è il giardino dell'Eden dello sfruttamento petrolifero, saranno sempre più numerose le piattaforme e quindi sempre maggiore il rischio di incidenti. Specie quando arriveranno quassù compagnie meno preparate da un punto di vista tecnico. Il fatto stesso che la Shell abbia avuto così tanti problemi a superare i rischi lascia ancora più perplessi e preoccupati. C'è un altro aspetto da considerare. La presenza di tanta ricchezza ha già messo in allarme i paesi proprietari dei territori artici. Guai a chi si avvicina a casa mia, è il concetto. Qualcuno come Putin ha dichiarato che le aree artiche russe saranno difese anche con la forza. E, visti i recenti sviluppi politici, sfido chiunque a dubitare che lo zar non muoverà le sue truppe. Per l'Artico non esiste ancora alcuna regola, nessun accordo internazionale che riguardi le aree sfruttabili, anche il passaggio delle navi civili e la tutela dell'ambiente, cosa invece che per l'Antartide è avvenuta già dal 1959. Uno può dire, che vi frega di proteggere il ghiaccio? È solo acqua, mica soffre. Qui non c'è disboscamento, falde d'acqua, paesini che rischiano un terremoto. Ecco, non si tratta di questo. Come sappiamo, le condizioni dell'Artico sono state già molto modificate dai cambiamenti climatici. Secondo Save the Arctic, negli ultimi 30 anni gran parte della calotta si è sciolta e questo comporta un ulteriore cambiamento climatico. Uno dice perché? Perché una delle funzioni dei ghiacci polari è il cosiddetto albedo, vale a dire la capacità di riflettere, come se fosse uno specchio, parte del calore che il Sole invia verso la Terra. La riduzione dell'area a specchio fa sì che aumenti quella di acqua, che invece di riflettere assorbe il calore aumentando la propria temperatura. Non è difficile pensare a questo punto che le condizioni climatiche legate a correnti d'aria e marine si modifichino sempre più, perché è chiaro che si innesca una reazione a catena che si autoalimenta. La presenza massiccia, quindi, di trivelle sui ghiacci, secondo la maggior parte degli esperti, non farà altro che aumentare questo problema, che non avrà pertanto conseguenze solo per i trichechi o per gli orsi polari. Lo scioglimento delle aree ghiacciate per via del cosiddetto global warming faciliterà ulteriori trivellazioni, innescando ancora una volta una reazione a catena. Sono questi motivi più che sufficienti perché esista un forum intergovernativo che raccoglie le nazioni e le popolazioni delle regioni artiche. A turno un paese presiede il tutto. In questo momento tocca agli Stati Uniti. Come ho già riferito nell'ultima puntata, Obama non ha perso occasione per pronunciare il suo pistolotto sulle responsabilità della società e degli Stati Uniti in particolare nell'aver alimentato i cambiamenti climatici e sulla necessità di fare qualche cosa e di farlo presto. Vi ho parlato del Clean Power Act 15 giorni fa. In quell'occasione vi dicevo che si tratta di una indicazione sulle politiche da seguire da qui in avanti politiche nelle quali fanno la parte del leone sia l'ottimizzazione delle risorse, quindi il risparmio, l'efficienza energetica, ma anche l'uso sempre più massiccio di energie rinnovabili per la produzione di energia elettrica e per i trasporti. La questione è particolarmente sentita nello stato dell'Alaska, dove in maggio si registravano 30 gradi, il che non è un fattore assolutamente decisivo, ma comunque è un segnale della stranezza del clima anche da quelle parti, dove solitamente in maggio fa molto ma molto più freddo. Tutto bene dunque? Mica tanto, perché poi nella pratica l'amministrazione USA ha anticipato di 2 anni l'acquisto di un nuovo rompighiaccio pesante. Contemporaneamente è stata avanzata richiesta al Congresso di finanziarne altri per non restare indietro rispetto alla Russia, che ne possiede ben 40. Che siano i veri i cosiddetti motivi di sicurezza dichiarati, oppure che questi nuovi bestioni servano per andare a salvare gli orsi bianchi che non sapranno più dove appoggiare i piedi? Ma non è ancora tutto, perché, come dice il detto, a volte ritornano. Così l'estate scorsa, quindi pochi mesi fa, Obama ha concesso il permesso alla solita multinazionale olandese Shell di perforare il mare glaciale artico. Una piattaforma è partita da Seattle e l'azione degli attivisti di Greenpeace non è servita ad altro che a mandare quei bravi ragazzi in carcere per mezza giornata e a dover pagare $1,000 di multa ciascuno. Uno dice, ma come, non avevano rinunciato? Infatti è proprio così, e lo avevano fatto sia per ragioni economiche, ma anche per i continui incidenti che mettevano a rischio, oltre all'ecosistema, anche la vita o comunque l'incolumità dei lavoratori. Adesso Shell ci riprova. La multinazionale olandese, che aspettava da anni il permesso di installare piattaforme offshore al largo delle coste dell'Alaska, potrà perforare il suolo di uno degli ecosistemi più fragili e incontaminati al mondo, sotto il mare di Chukchi, fino ad una profondità di ben 2.500 metri. E Obama ha dato l'ok? A Roma direbbero, ma ci fa o ci è?
Salire 2 gradini in più, e c'è chi la negherà sulla bocca di Nini, falsa bionda con occhioni blu.
Oh,
E questo era Edoardo De Crescenzo con E la musica va. Un altro punto controverso della politica nordamericana riguarda il gas di scisto, abbinato al fracking, il metodo invasivo per estrarlo. Ne ho parlato talmente tante volte da così tanti anni che mi vergogno un po' ogni volta che torno sull'argomento, temendo di annoiare chi mi ascolta. Tuttavia vediamo alcune delle notizie degli ultimi mesi riguardo, ma non negli Stati Uniti, bensì vediamo cosa succede in Europa. L'aggancio con gli States, di cui stavamo parlando, e le loro multinazionali, tuttavia c'è, ed è quel trattato commerciale che conosciamo come TTIP, all'interno del quale, tra le moltissime clausole che favoriranno pesantemente il libero mercato e quindi le grandi aziende, c'è spazio anche per una specie di liberalizzazione dell'estrazione e del commercio del gas di scisto. Forse non serve ricordare, ma almeno brevemente lo facciamo, che il fracking presenta delle controindicazioni piuttosto pesanti, come l'inquinamento delle falde acquifere con sostanze molto pericolose, un grande consumo di acqua che resta poi inquinata, la produzione di terremoti ed una notevole immissione di gas serra, soprattutto di metano, nell'atmosfera. L'Europa ha una situazione decisamente diversa dagli Stati Uniti, sia per le leggi sulla tutela del territorio, che sono molto più severe che oltreoceano, che per una maggiore densità abitativa. Insomma, non è che si può scavare un pozzo per il gas di scisto sotto un paese abitato. Ed ha quindi, l'Europa intendo, guardato con diffidenza questo metodo di estrazione. Vero è che negli Stati Uniti l'estrazione di shale gas, come lo chiamano loro, ha cambiato la loro bilancia energetica, riducendo sensibilmente le importazioni e quindi facendo calare i prezzi anche al consumo. Ma c'è un ma grande come una casa. Le ricerche eseguite dagli esperti anche del Ministero dell'Energia, il Department of Energy, oltre che indipendenti e delle stesse imprese che trivellano, queste ricerche hanno scoperto che la produttività di questi pozzi è molto limitata. Nella maggior parte dei casi, e ormai stiamo parlando di decine di migliaia, quindi non possiamo pensare che si sia trattato di un caso o di poche situazioni isolate, nella maggior parte dei casi, dicevo, dopo 3 anni l'investimento sull'estrazione non conviene più e occorre scavare altri pozzi per continuare ad estrarre. Si capisce così che, da un lato, non è pensabile di ridurre il suolo degli Stati Uniti ad un gigantesco groviera e, dall'altro, che il prezzo del gas di scisto è destinato irrimediabilmente a crescere anche al consumo. Certo, potrebbero venderlo agli stati emergenti, la Cina, l'India, per esempio, ma non credo che i cittadini statunitensi sarebbero felici di questa scelta. Molti paesi europei si sono espressi contro il fracking. Qualche anno fa, in alcune nazioni, come ad esempio la Francia, sono state fatte delle leggi apposta per limitare il fenomeno. Del resto, il più grande giacimento d'Oltralpe è sotto l'altipiano di Larzac, che è vero che è abitato solo da pecore, ma sono pecore un po' particolari, sono quelle che forniscono il famoso formaggio Roquefort, una specie di gorgonzola classificato come DOC in Francia e uno dei suoi prodotti più tipici. Probabilmente vale di più il commercio di questo prodotto tipico che estrarre il gas dal sottosuolo con tutti i rischi che questo comporta, come abbiamo visto prima. Altri paesi invece se ne sono fregati delle conseguenze e hanno valutato solo gli interessi economici. Mi riferisco in particolare alla Polonia, altra nazione con giacimenti importanti, anche se poi recentemente si è scoperto che sono inferiori alle prime stime ottimistiche. Insomma, l'Europa, anche come Unione Europea, ha sempre storto il naso di fronte alla prospettiva di veder crescere sulle proprie terre migliaia e migliaia di pozzi con prospettive così poco certe. Qualche giorno fa, il 10 di settembre 2015 per la precisione, il Guardian, uno dei quotidiani inglesi più attenti alle questioni ambientali, ha pubblicato un articolo piuttosto sconvolgente. È chiaro che riferisco cosa sta scritto in quell'articolo non avendo pezzi d'appoggio da offrire a nessuno. Tuttavia, la cronaca è questa e io così ve la passo. Mentre la Commissione europea sta faticosamente cercando un accordo per regolamentare il fracking, di modo che sia il meno nocivo possibile per l'ambiente e per le persone, c'è un tentativo di disintegrare questa normativa. Gli ingredienti di un thriller politico ci sono tutti: una lettera segreta, le lobby del petrolio e del gas ed un governo connivente. Quest'ultimo punto ci porta a pensare che si tratti di qualche lontana amministrazione facilmente corrompibile. Ebbene no, si tratta del governo del Regno di Gran Bretagna. La lettera, che ora non è più segreta, porta la data del 17 luglio ed è stata firmata da dirigenti e consigli di amministrazione di 9 società. Il Guardian avrebbe scoperto anche che il governo britannico si sarebbe schierato decisamente a fianco delle multinazionali del fossile nel tentativo di persuadere i leader europei ad eliminare una serie di misure di sicurezza ambientale riguardanti proprio il fracking. Ah sì, certo che ci sono i nomi delle aziende. Assieme a David Cameron, primo ministro, sono citati nell'articolo del Guardian, guarda caso, British Petroleum, Shell, Exxon, Chevron, ConocoPhillips, Petrobras, Statoil, Total, HSE. Insomma, i soliti noti, anzi arcinoti. E cosa c'è scritto in questa lettera? E a chi è diretta? È diretta a Frans Timmermans, vicepresidente della Commissione europea, olandese, tra l'altro curiosamente nato a Maastricht. In essa si invita in via confidenziale a ritirare questa proposta che potrebbe seriamente esacerbare un clima già sfavorevole agli investimenti per la produzione di petrolio e gas in Europa. Questa frase era tra virgolette. Insomma, per i colossi delle fonti energetiche, ogni norma a tutela dell'ambiente e della salute delle persone è un intralcio alla produzione industriale e, c'è scritto, una inutile perdita di tempo. La stranezza riguarda proprio Cameron, il quale aveva dichiarato di considerare il fracking sicuro solo se adeguatamente regolamentato, che è proprio quello che la Commissione europea vorrebbe fare. Ma cosa c'è di tanto terribile nelle proposte di regolamentazione? Delle cose che a noi cittadini sembrano semplici e ovvie, ma che suonano come una condanna per le aziende che ho citato prima. Si dice praticamente di obbligare le compagnie all'uso delle migliori tecnologie disponibili e all'adozione di procedure di gestione del rischio durante lo sfruttamento dello shale gas o di altri idrocarburi. Tra queste, i controlli in situ, quindi durante l'estrazione, delle perdite di metano. L'obbligo di catturare i gas e i composti volatili che altrimenti finirebbero in atmosfera. Soldi spesi bene per i cittadini, soldi buttati via per le multinazionali. Ma con la burocrazia e la lentezza tipica di un pachiderma zoppo, queste leggi vedranno forse la luce nel 2018. Campa cavallo. Già che ci siamo, che siamo in questo argomento, vorrei portare a conoscenza degli ascoltatori un altro fatto, anche se è di alcuni mesi fa, precisamente del maggio scorso. Come ho accennato prima, il fracking fa un grandissimo uso di acqua che viene inviata sotto pressione in profondità per rompere le rocce scistiche ed estrarne il gas. La siccità che ha colpito il sud degli Stati Uniti, in particolare la California, ha indotto l'amministrazione di quello Stato a permettere che le acque reflue, cioè quelle utilizzate dal fracking, fossero vendute agli agricoltori per irrigare i campi, che è una buona soluzione per tutti, per i contadini che possono produrre, per i cittadini che possono consumare, per le aziende gasiere che possono incassare ulteriore denaro. La Chevron, tanto per dare delle cifre, ricicla 80 milioni di litri di acqua ogni giorno e la vende agli agricoltori che ci innaffiano, della California, che ci innaffiano 18.000 ettari di colture. Quindi sono numeri estremamente importanti. In realtà non si tratta di una novità, perché le acque reflue vengono vendute da più di 20 anni. Il problema è che le misure di monitoraggio e di controllo sono antiquate e non tengono conto delle moderne tecniche estrattive. Nel fracking, ad esempio, assieme all'acqua vengono immesse nel terreno centinaia di sostanze chimiche, molte delle quali sono tossiche, cancerogene e addirittura radioattive. Su queste nessun controllo viene fatto, anche perché fino a qualche settimana fa la composizione delle miscele usate nell'estrazione era tenuta segreta grazie ad una legge fatta ad hoc dal governo Bush, che è stata modificata solo di recente da Obama, che ci ha comunque messo 5 anni per capire la gravità della situazione. E allora torno alla stessa domanda di prima. Ma questi amministratori statunitensi ci fanno o ci sono?
The world is changing and time is spinning fast. It's so amazing how you came into my life. I know it seems all hope is gone. I know you feel you can be strong. And once again, the story ends with you and I. And anytime you feel like you just can't go on, just hold on to my love, and you'll never be alone.
Hold on.
We can make it through. Could never do. I looked into your eyes to find, as long as love is alive, there ain't nothing we can make it through. Anytime, or if only for a while.
Anastasia, you'll never be alone, non sarai mai da solo. E adesso cambiamo completamente argomento e parliamo di OGM. Parliamo di OGM, ma prima di cominciare devo dire che io non ho molta esperienza con questo tema, che è molto controverso e presenta sicuramente degli aspetti tecnici e scientifici che conosco poco. Per questo vorrei riassumere oggi una serie di documenti recenti, diciamo degli ultimi 2-3 mesi, per cercare di capire cosa sta succedendo al riguardo. Le informazioni derivano da quotidiani presenti in rete o da articoli sparsi qua e là, dalla lettura di alcune trattative e dall'aver spulciato il sito della Commissione Europea, che è sempre ricchissimo di notizie ma anche di sorprese, e proprio da là cominciamo. C'è una pagina che riguarda il TTIP, sempre lui protagonista. Questa pagina si chiama Domande e risposte. Ora, se si trattasse di un software, potrebbe benissimo essere la famosa FAQ, cioè le domande fatte più frequentemente. solo che in questo caso vige la regola di marzulliana memoria: si faccia una domanda e si dia una risposta. In altri termini, più che una serie di domande è una ulteriore spiegazione della posizione della Commissione europea al riguardo. Leggendo le risposte uno dice: che figata questo trattato TTIP, ci sono solo vantaggi e niente rischi, perché non lo abbiamo ancora firmato? In realtà, mi spiace ripetermi, una cosa sono le carte, un'altra i fatti. Ora, tutti sapete che in Europa, esattamente come per il fracking di cui abbiamo appena finito di parlare, anche per gli OGM le norme sono molto più severe che negli Stati Uniti. C'è una domanda specifica nella pagina citata del sito della Commissione europea che dice, virgolette, il TTIP obbligherà l'Unione europea a modificare la sua legislazione in materia di organismi geneticamente modificati? E la replica è no. Le norme comunitarie fondamentali in materia di OGM non sono negoziabili, non saranno modificate dal TTIP. Bene dunque. Comunque la pensiate sugli OGM, questo implica che le legislazioni nazionali e comunitarie su questo tema resteranno immutate anche se venisse approvato il TTIP. Ora però ci sono degli organismi che sono molto curiosi, che scavano nei documenti, intercettano notizie, intercettano informazioni e poi le divulgano. Non mi riferisco a Wikileaks o alla scoperta che la NSA controlla le vostre mail per sapere con quale sugo condite il tacchino la prossima volta. Il Corporate Europe Observatory, o semplicemente CEO, anzi CEO detto in inglese, è un'organizzazione no profit che si è dato un compito molto particolare. Ne trovate descrizioni e attività in rete. Hanno un sito in inglese, appunto all'indirizzo corporateeurope.org, tutto attaccato ma con due E di seguito, Corporate Europe, e qui ci trovate tutte le informazioni che volete su questo organismo. Loro controllano le attività delle lobby, di tutte le lobby aziendali, per capire come incidano sulle decisioni prese dai principali organi dell'Unione Europea. Insomma, controllano quanto i desiderata delle multinazionali pesino sulla politica comunitaria. E poi c'è una legge degli Stati Uniti del 1966, il Freedom of Information Act, che garantisce a giornalisti e studiosi l'accesso agli archivi di Stato statunitensi, a molti documenti riservati, oppure che abbiano carattere storico o carattere di attualità. Il tutto in nome della trasparenza amministrativa e della libertà di stampa. Grazie a questa legge, il CEO è venuto in possesso di una serie di mail che raccontano di un incontro tra le lobby dell'industria e dei delegati europei nel marzo del 2014 a Washington. Lo scopo era quello di ottenere che i prodotti transgenici entrassero nei mercati europei senza alcuna etichettatura, sfuggendo così alle normative vigenti. In parole povere, i rischi sono diventati due. Il primo, che gli OGM figurino e come nel TTIP, alla faccia delle belle parole contenute nelle domande e risposte della Commissione europea. Il secondo è anche peggio, è che i prodotti con elementi transgenici non possano nemmeno essere riconosciuti nella vendita al dettaglio. Insomma, al cittadino verrebbe impedito di decidere lui se assumere cibi transgenici oppure no. E comunque uno la pensi sugli OGM, questa è una limitazione non indifferente della libertà personale. Ma torniamo al TTIP. Perché mai dovremmo preoccuparci che nel contratto finisca anche un capitolo sugli OGM? Vi leggo la risposta, le risposte anzi del CEO. Prima ragione. L'industria ci dice che le nuove norme, molto semplificate previste dal TTIP, in sostanza minori controlli, non modificherebbero di una virgola le leggi europee vigenti, ma questa non è garanzia sufficiente. Infatti i regolamenti, pur rimanendo intatti, possono essere aggirati con il meccanismo del cosiddetto mutuo riconoscimento proposto dalle lobby, formula che implicherebbe l'accettazione di alcuni prodotti statunitensi fabbricati secondo prescrizioni diverse da quelle europee. Seconda ragione. Le nuove generazioni. Per sapere se un prodotto è transgenico o no, serve una definizione che è stata resa ufficiale dalla direttiva numero 18 del 2001. Parliamo dell'Unione Europea. Nel frattempo, però, le tecniche e le tecnologie sono cambiate e le aziende sono in trepida attesa di sapere se i nuovi OGM rientrino ancora in quella vecchia definizione oppure no. Credo avranno vita facile se sono 7 anni che la Commissione europea sta lavorando ad un aggiornamento senza produrre uno straccio di risultato. Se la vecchia definizione non comprendesse i nuovi prodotti, ce li troveremo sugli scaffali dei negozi senza nemmeno poterli riconoscere. Terza ragione. Il TTIP, come credo sappiano gli ascoltatori, non è il primo contratto di questo tipo messo in piedi. Per esempio c'è il CETA, un accordo commerciale tra Unione Europea e Canada appena concluso e che verrà ratificato quanto prima dal Parlamento Europeo e che può essere considerato una specie di modello al quale ispirarsi per il TTIP, dal momento che in esso compaiono tutte le condizioni che sono state accettate dall'Unione Europea. Nel CETA si dice di, aperte virgolette, cooperare a livello internazionale su questioni relative alle biotecnologie come la presenza a basso livello di organismi geneticamente modificati. In questo momento in Europa sono tollerati solo OGM per alimenti e mangimi, elencati in un registro europeo apposito, e la loro presenza deve essere obbligatoriamente indicata in etichetta se supera lo 0,9% del prodotto. Quarta ragione e ultima. La quarta ragione sono le email di cui vi dicevo prima, quelle scoperte dal CIO. Alla fine degli incontri che vengono descritti in queste mail, il 21 marzo, la delegazione europea ha fatto circolare un'altra mail ai colleghi della DG Sanco con le richieste delle aziende. La DG Sanco, DG sta per Direzione Generale, è quella della salute e dei consumatori, che corrisponde a livello europeo più o meno al nostro Ministero per la Salute. Tra le aziende che vengono citate in questa mail ci sono Bayer, Syngenta, Limagrain, DuPont Pioneer e ovviamente poteva mancare Monsanto. Molti stati membri, tra i quali l'Italia, insistono a dire che l'agricoltura di qualità non sarà minimamente intaccata dal TTIP e che gli OGM non sono oggetto di trattativa. Queste affermazioni però non sono suffragate da prove. Anzi, a giudicare da quanto detto fin qui, le prove dimostrerebbero semmai il contrario. Tuttavia, le diatribe sugli OGM a livello europeo non finiscono qui. Ne riparleremo dopo una pausa musicale.
Senza quell'amore, senza di te. Ora un altro nome sopravvivere e tirare avanti detestandomi e scontare i giorni senza un alibi, senza quell'amore qui vicino a me, senza più il tuo nome. Fogli stanchi, pieni di poesie per te.
Stadio con Le mie poesie per te, un'altra canzone molto dolce degli Stadio. Ora stavamo parlando di OGM. Seguire le vicende su questo argomento è come comporre un puzzle di migliaia di pezzettini. Dichiarazioni in un senso, poi nel senso opposto, leggi proposte e poi rifiutate, un vero e proprio ginepraio. Quello che si capisce è che, come in tutte le altre questioni che riguardano ambiente e salute dei cittadini, c'è chi spinge in un senso, per esempio le associazioni no profit, e chi spinge in senso opposto, molte aziende e molti politici. Proviamo allora a capirci qualche cosa. Quest'anno c'è stata una proposta di legge europea di lasciare agli Stati membri la decisione di cosa farne degli OGM, in particolare di decidere se essi potevano o meno essere usati sul proprio territorio. Le prime opposizioni sono venute da chi vedeva nella legge una specie di cavallo di Troia per una serie di motivi che cercherò adesso di elencare. Intanto perché manca nelle disposizioni una valutazione di impatto, ma soprattutto i divieti dei singoli stati potrebbero andare contro le regole del WTO, cioè l'Organizzazione Mondiale del Commercio, che prevedono la libera circolazione delle merci. Dunque quei divieti diventerebbero perfettamente inutili. Un altro punto oscuro della normativa riguarda il fatto che i divieti si riferirebbero solo all'effettivo uso degli OGM e non alla loro importazione. Nella proposta poi si legge che i divieti devono essere compatibili con la legislazione europea, compresi i principi che disciplinano il mercato interno e con gli obblighi internazionali dell'UE, di cui sono parte integranti gli obblighi assunti dall'Unione nell'ambito dell'Organizzazione Mondiale del Commercio. Infine, le motivazioni ambientali e sanitarie non sono considerate legittime, questo è il termine usato, per porre il divieto ai casi di deroga che l'Unione Europea può dare. Se dunque si tolgono i motivi sanitari, ambientali ed economici, non si capisce in quali casi si potranno vietare gli OGM. La reazione della politica è stata praticamente unanime nel valutare da respingere la proposta di Bruxelles. Magari le motivazioni dei vari partiti sono diverse le une dalle altre, ma la sostanza rimane la stessa. Tutto questo emergeva quindi all'inizio della calda estate di quest'anno. Come detto, il sistema delle deroghe ai divieti mette gli stati in condizione di fare praticamente quello che vogliono. C'è tempo fino al prossimo 3 ottobre per gli stati di dire cosa vogliono fare a questo riguardo, e cioè se accettare la nuova normativa proposta dalla Commissione europea oppure se entrare nel sistema delle deroghe. I paesi europei hanno posizioni diverse tra di loro. Per esempio, l'Inghilterra è favorevole al biotech, mentre Francia e Germania fanno resistenza. Decisamente contraria all'Italia, che intende difendere la propria eccezionale biodiversità e soprattutto la sua eccellenza nell'agroalimentare. Queste ultime parole non sono mie, sono del ministro Galletti e le ha pronunciate qualche settimana fa a fine agosto. Nonostante la nuova normativa in apparenza mantenga la facoltà di vietare gli OGM a livello nazionale, ci sono alcuni passaggi che rappresentano degli spiragli pericolosi. Ecco quello che è contenuto all'interno del punto 6, aperte virgolette. Gli Stati membri hanno diritto di adottare atti giuridicamente vincolanti che limitano o vietano la coltivazione degli OGM sul loro territorio dopo che per tali OGM è stata rilasciata l'autorizzazione all'immissione in commercio dell'Unione. Tale flessibilità non dovrebbe tuttavia incidere negativamente sulla procedura di autorizzazione comune, in particolare sul processo di valutazione condotto principalmente dall'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare. Cosa vuol dire questa frase? Vuol dire che lo Stato interessato dovrà trovare motivi diversi per mettere fuori leggi gli OGM, motivi che non siano quelli che questa autorità europea abbia indicato. È così che quando Grecia e Lettonia hanno detto semplicemente no agli OGM, le multinazionali non si sono strappate le vesti proprio per i motivi finora citati. Il fatto è che il 7 settembre la Commissione Agricoltura ha bocciato in modo secco questa proposta, la proposta di cui stiamo parlando. Aspettiamo per metà ottobre le decisioni della Commissione Ambiente, che è quella titolare del dossier, e verso la fine di mese, mi pare che sia in calendario il 26 o il 29 ottobre, quella del Parlamento Europeo. Intanto, al di là dell'oceano, la Camera dei Rappresentanti statunitense ha approvato una proposta di legge che vieta ai singoli Stati membri di approvare leggi sull'obbligo di etichettatura degli alimenti contenenti OGM, come è già avvenuto nel Vermont. Questa proposta di legge è stata denominata Safe and Accurate Labeling Act, etichettatura sicura e precisa, ma è stata ribattezzata dagli oppositori Dark Act, dove dark è vero che significa oscuro, e già questo la dice lunga, ma è anche l'acronimo di Denying Americans the Right to Know, vale a dire negare agli americani il diritto di sapere. Se questa proposta fosse approvata anche dal Senato e diventasse legge, annullerebbe la norma approvata l'anno scorso, nel 2014, dallo Stato del Vermont e che entrerebbe in vigore dal 1 luglio del 2016, secondo la quale l'etichetta degli alimenti contenenti ingredienti OGM in quantità superiore allo 0,9% rispetto al peso prodotto dovrà indicarne la presenza, come c'è in Europa. Il Vermont è stato il primo Stato degli Stati Uniti a decidere l'obbligo di etichettatura degli OGM, senza subordinare l'entrata in vigore della legge al fatto che altri Stati vicini facciano altrettanto, come invece hanno stabilito il Connecticut e il Maine. Come vedete, è davvero un casino, e trovare una strada unitaria sulla regolamentazione di alimenti e mangimi transgenici appare oggi terribilmente difficile. E allora rilassiamoci con una canzone dolce e super famosa, ispirata alla poesia Killing Me Softly with His Song di Lori Lieberman, che ne è anche la prima interprete, nel 71. Ma il grande successo arriva 2 anni dopo, quando esce la versione di Roberta Flack, grande cantante soul e, cosa che non è trascurabile, collaboratrice per vario tempo di Bob Dylan. Roberta Flack, Killing Me Softly.
Strumming my pain with his fingers, singing my life with his words, killing me softly with his song, killing me softly with his song, telling my whole life with his words, killing me softly with his softly with his song.
Killing Me Softly, una canzone che credo tutti quanti voi conosciate. Ora vediamo anche il secondo argomento e passiamo alle notizie che in questi mesi sono comparse sui giornali, in rete soprattutto, no? Tra le tante notizie che leggiamo appunto in rete che riguardano l'ambiente, ce ne sono alcune che attirano subito la nostra attenzione. Quella di cui voglio parlarvi adesso l'ho letta qualche giorno fa sulle pagine dedicate all'ambiente di Repubblica, a cui quindi va il merito di avermi indotto a fare questa ricerca. Qualche mese fa avevo parlato in questa trasmissione delle soluzioni tecnologiche che stanno prendendo piede e che servono, secondo gli esperti, a ridurre il consumo di materie prime e di energia. Tra queste, la stampa a tre dimensioni è forse la più fantascientifica per chi non è del settore. È incredibile pensare che una stampante, invece di imbrattare un foglio di inchiostro, magari per stampare la scritta fesso chi legge, sia in grado di costruire degli oggetti reali, cioè scarpe, strumenti medici, ossa, certo anche armi. Ma il settore che più di ogni altro si avvantaggerà di questa nuova tecnica sarà quello dell'edilizia. Ma partiamo dall'inizio e poi finiremo una volta tanto in una eccellenza italiana. Nel dicembre del 2012 la prestigiosa rivista Foreign Affairs pubblicava un articolo di Neil Gershenfeld dal titolo Come costruire praticamente tutto, la rivoluzione della produzione digitale. Lo so che sembrano questioni astruse, ma questo geniale dirigente dell'MIT di Boston spiega di come la rivoluzione digitale sia ormai alle porte e che in un futuro, che non è detto sia molto lontano, saremo in grado di costruire un qualunque oggetto, anche funzionante come una macchina, fornendo gli ordini ad un computer che penserà a tutto il resto. D'altra parte, la stampa in 3D ha ormai compiuto 30 anni, da quando Charles Hull nel 1984 presentò il primo prototipo. Il principio di funzionamento è abbastanza semplice, almeno a parole. Agisce come una stampante a getto di inchiostro che deposita l'inchiostro più o meno a seconda della lettera che deve scrivere. Al posto dell'inchiostro, questa stampante 3D deposita materiali in strati differenti a seconda dell'oggetto da costruire. Per arrivare a questo è stato necessario sviluppare tecnologie e materiali particolari. I settori di intervento sono tantissimi, da strumenti per l'esplorazione spaziale agli studi ortodontici, dal settore medico alla costruzione di scarpe. In particolare, se i manufatti sono piccoli, i vantaggi sono molto grandi perché richiedono meno risorse, meno soldi, meno energia. Rientriamo dunque nel capitolo dell'efficienza. Ci sono addirittura degli spazi pubblicitari occupati da inviti a diventare dei bravi stampatori 3D, seguendo dei corsi opportuni, come una volta si invitavano i giovani ai corsi per fare il tornitore o il meccanico. E questa pubblicità, lo sottolineo, la troviamo in Italia, sui giornali italiani. Ad Amsterdam si sta costruendo un palazzo grazie ad una stampante 3D. I blocchi vengono realizzati sul posto con evidenti vantaggi, intanto di costi, un terzo in meno, e poi di inquinamento e di traffico ridotti. Nel caso specifico si usa una bioplastica riciclabile al 100% e dunque i rifiuti proprio non ce ne sono. Un'altra meraviglia in edilizia sta avvenendo in Cina, dove i componenti sono prestampati in fabbrica e poi montati sul posto. È un approccio diverso con vantaggi differenti. Qui il fattore determinante è il tempo. Pensate, in un giorno la Winsun Decoration Design Engineering, che è l'azienda leader in Cina in questo settore, ha dichiarato di aver completato 10 abitazioni con un costo di circa $5,000 l'una. È una notizia che io spero sia confermata perché è incredibile. Sempre nel campo dell'edilizia sta prendendo piede il cosiddetto DIRT, vale a dire un sistema che fa della standardizzazione e della modularità l'arma vincente. Questo semplifica enormemente i cambiamenti, se si cambia destinazione dei locali, se si modificano le esigenze o se si sposta l'ufficio. Insomma, si costruiscono gli edifici come le cucine componibili. Quando ci sono queste novità c'è una specie di gara a scoprire dove si trova quella più grande, quella più nuova, quella più bella, quella più efficace, eccetera. Attualmente la più grande si trova vicino a Ravenna ed è grande, veramente grande. È una torre alta 12 metri con una base di 7 metri per lato. A costruirla un gruppo di giovani guidati da uno di quegli artigiani che tu gli dici fammi questo, fammi quello, e lui lo costruisce. Lui si chiama Massimo Moretti, ha 55 anni e ha passato la vita a costruire tutto quello che le aziende gli chiedevano di fare, senza troppi problemi. Poi ha scoperto la stampa 3D ed è stato come un fulmine, amore a prima vista. Ha capito subito cosa si poteva fare e dove si poteva arrivare, a costruire case, ma non quelle con i mattoni del Lego. Case vere, con bagno, terrazzo, camera da letto e quant'altro. La Delta, questo nome della super stampante 3D, verrà presentata tra un mese a Roma, la Make Fair. Si tratta di un evento creato dalla rivista Make, che vuol dire appunto fare, per celebrare le realizzazioni di qualunque tipo, artigianali, commerciali, scientifiche, fatte in casa. Insomma, il genio al lavoro come nei romanzi più classici. Massimo Moretti ha cominciato nel 2000 comprando una stampante 3D della Z Corp, grande più o meno, fate conto, come un grosso baule. Costo 40.000 euro, tutti i suoi risparmi. Un investimento non per produrre oggetti, ma per capire come era fatta dentro, per smontarla e costruirne una tutta sua. Ma i risparmi non sono bastati e per altri 5 anni Massimo è tornato al suo lavoro di faccio tutto io. Poi nel 2005 la svolta. Adrian Bowyer, professore inglese, costruisce una stampante che chiunque può replicare. Infatti mette in rete tutte le informazioni necessarie. Si chiama RepRap e il software è ovviamente open source. Non so quanto di curiosità scientifica e quanto invece di buoni propositi abbiano guidato questo meraviglioso artigiano emiliano. Sta di fatto che lui festeggia dicendo «Hanno cambiato il mondo, loro sì sono stati dei santi». E sogna di stampare case a basso costo e a chilometri zero, un ambientalista a tutto tondo. Se c'è una merce di cui il nostro paese abbonda, no, non sono i pomodori, sono i laureati disoccupati. Moretti li cerca e mette su un team con il compito di realizzare la macchina per l'edilizia popolare. Ora, io so che voi conoscete il mio debole per la Blue Economy. La Blue Economy è un sistema per cui la produzione deve rubare i segreti alla natura, renderli operativi senza sprechi di risorse, senza produzione di rifiuti, dove tutto o quasi sia riciclabile e l'energia spesa sia il minimo possibile. Nel corso di questa trasmissione ve ne ho parlato molte volte. Massimo Moretti, non so quanto consapevolmente, compie un'azione degna delle migliori tecniche della Blue Economy. L'estrusore non funziona bene. L'estrusore è il meccanismo che fa uscire il materiale da accumulare per costruire l'oggetto, quindi si tratta di una parte assolutamente essenziale della macchina. Ecco allora che Moretti scopre che la soluzione c'è già, si trova in natura. L'estrusione che ha in mente è identica al modo di comportarsi delle vespe vasaie. Basta copiare, cosa ci vuole? Nasce così la sua società, si chiama WASP, World Advanced Saving Project, che sembra decisamente presuntuosa, un progetto avanzato per salvare il mondo. Dai Moretti, non credi di aver esagerato? Eppure il suo sogno si sta avverando. Una stampante è in Sardegna, userà terra e paglia per costruire la prima casa abitabile nel Sulcis. Qualche mese fa una è finita a Pompei per replicare i loro famosi calchi. Potranno così mandarli nel mondo, lasciando gli originali al sicuro. Senza essere nazionalisti e senza trionfalismi, mi sembra bello che tutto questo sia made in Italy.
On my tongue, 11 angels of mercy sign on that black hole in the sun. My heart's dark, but it's rising. I'm pulling on faith I can see from that black hole on the horizon. I hear your voice calling me. Let it rain, let it rain, let it rain, let it rain. I dream of you in my arms, and I lose myself in the crowd. Let it rain, let it rain, let it rain.
Sì, a causa di quell'incidente sulla tangenziale siamo un po' in ritardo, per cui sfumo questa bellissima canzone di Bruce Springsteen, magari la risentiremo in un'altra puntata. Volevo chiudere questa trasmissione con alcune notizie recenti, purtroppo non faccio in tempo a raccontarvele tutte, ma una, che è quella forse più importante, che riguarda il referendum sulle trivellazioni nel Mar Adriatico, ve la proporrò per la prossima puntata, in cui avremo tra l'altro anche notizie molto più fresche. Quindi chiudo con una notiziola raccolta, diciamo così, che riguarda la Cina, ma è una notizia abbastanza curiosa. No? La Cina è un paese di cui si parla tantissimo ogni volta che la parola clima compare. Ne ho parlato anch'io molte volte. Sappiamo bene che le strategie per diventare una potenza produttiva al pari di quelle occidentali passa attraverso una esigenza enorme di energia che l'amministrazione di Pechino pensa di ottenere, sia attraverso la costruzione di numerose centrali nucleari, quasi 30, che attraverso lo sviluppo del settore delle energie rinnovabili, in cui vengono fatti investimenti veramente molto molto grandi. Tuttavia non c'è dubbio che la fonte primaria di elezione per quel paese sia il carbone, di cui il sottosuolo è ricchissimo. Tutto questo fa sì che il paese orientale sia oggi ai primi posti tra gli inquinatori, anche se va riconosciuto che se facessimo il calcolo pro capite sarebbe molto indietro rispetto agli Stati Uniti e ad altri paesi occidentali. Vale anche il discorso, da sempre portato avanti dai dirigenti di Pechino, che un conto è inquinare da 20 anni come fanno loro e altro da 200, ma non è questo il punto sul quale volevo soffermarmi. La notizia bomba arriva da un'equipe di scienziati che hanno condotto uno studio sulle emissioni inquinanti della Repubblica Popolare Cinese. Queste sarebbero minori di quanto si pensava fino ad oggi, nel momento che c'è stato un errore importante nel calcolo. Pensate un po'. Queste considerazioni sono state pubblicate sulla rivista Nature, che probabilmente è la più seria pubblicazione scientifica mondiale, e quindi si può stare abbastanza tranquilli sulla bontà della notizia. Uno dice, possibile? Che tipo di errore poi si sarebbe mai fatto? Anche a me è sembrato davvero strano, ma pare che i calcoli fatti finora siano stati fatti in base agli effetti inquinanti del carbone usato da noi. In Cina invece le centrali elettriche utilizzano un carbone più povero che produce, durante la combustione, minore emissione di anidride carbonica. Gli studiosi hanno svolto analisi su più di 600 campioni e le emissioni registrate risultano del 40% inferiori a quelle che sono sempre state comunicate dall'IPCC, il famoso ente che si occupa dei cambiamenti climatici per conto dell'ONU. Il motivo pare sia legato alla preparazione del combustibile, che da noi viene lavato, mentre in Cina entra nel ciclo così com'è, quindi con più ceneri, e più sono le ceneri, minore è il livello di CO2 prodotta nella combustione. Questa sentenza arriva niente meno che dall'Università di Harvard. Beh, deve essere comunque chiaro che questo non toglie nulla alle responsabilità della Cina. Il livello complessivo di gas serra prodotto e quindi l'influenza sui cambiamenti climatici viene calcolata in un altro modo, però pone dei dubbi sulle responsabilità cinesi rispetto ad altri paesi nel famoso global warming. Speriamo che non perdano tempo a Parigi a discutere giorni e giorni anche di questo fatto, se no le famose soluzioni inderogabili noi ce le sogneremo ancora per un bel pezzo. Ecco, questa era l'ultima notizia e adesso, prima dei saluti, un brano musicale. Io vorrei dedicarlo ad un cantante probabilmente poco noto ai più, uno di quelli che venivano chiamati cantautori di protesta. Stefano Rosso, con la sua R moscia, la sua voce sottile, ha riempito la mia giovinezza, e penso quella di molti ascoltatori, di canti che avevo dimenticato, e questa settimana, spulciando tra i vecchi ricordi, eccolo comparire di nuovo. Se n'è andato 7 anni fa, proprio in questi giorni. Permettetemi allora di fargli un piccolo omaggio con questa sua Non gioco più.
La luna che guardava, due matti ad ascoltare, l'amico che cantava, quel caro vecchio frac, e il vicolo era stretto, la povertà era grande, buttandosi dal letto, qualcuno disse basta, e fra gli artisti e le puttane, nei caffè turno di notte, noi da buoni vecchi ladri rubavamo frasi fatte. La 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 pallina gira e va, ma il croupier lui dice rien de plus. La 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 lasciatemi giocare, ma mi fanno segno d'aspettare. È un libro di poesie, rubò i pensieri miei, è un impegnato ambiguo, rubò l'ingenuità, le scarpe sono strette come la povertà, ma con un cacciavite smantelli una città. E la casa popolare come una medaglia d'oro, fra i tuoi panni stesi al sole, cavaliere del lavoro. La 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 pallina. fatemi giocare, ma mi fanno segno d'aspettare. E il medico di guardia che sta al pronto soccorso mi dice che il collega è urgente più di te. Poi al cinema d'essè col caso Matteotti, che ha visto già sei volte, lui si commuoverà. E la storia è stata scritta, certo col sangue dei vinti, e qualcuno già l'ha detto, ma c'è ancora chi ci scrive e ci veste una canzone per far prendere coscienza, evitando così i rischi di cantare e prender fischi. Dalla la pallina ferma sta, e il croupier non dice niente più. Dalla la fortuna potenta, mi dispiace ma non gioco più.
E questo è Stefano Rosso, che lasciamo finché finisce in sottofondo, perché noi siamo arrivati alla fine di questa puntata di Non ci credo. La replica andrà in onda tra una settimana, questa è una novità, domenica 27 settembre, sempre alla stessa ora, alle 16.50. In diretta noi ci risentiamo tra 15 giorni, il 3 ottobre. A proposito di questo, vi ricordo che il giorno dopo, il 4 ottobre, ci sarà il pranzo di Radio Cooperativa a Musano di Trevignano. Potete seguire il promo che viene messo tra una trasmissione e l'altra, lo sentirete alla fine di questa trasmissione, per prenotare o anche per chiamare qui in radio durante le trasmissioni con chiamate dal pubblico per avere il vostro posto. A seguire andrà in onda Sabato Ospitale con Paola e Lorenzo, successivamente Livingstone, programma sempre molto interessante, con notizie spesso non molto pubblicizzate, poi le canzoni di Celentaneide con i sempre interessanti commenti di Alberto, ed infine dalle 21.30 Io ci sono e tu, e stavolta detto da me è proprio la verità, perché nella rotazione dei conduttori di questa trasmissione questa sera tocca proprio a me. Vi lascio con un ultimo brano di una fantastica band americana formatasi nel 69 in Florida intorno ai due fratelli Duane e Greg Allman. Il loro sound spazia darà il blues, il rock e un po' di sano e romantico country folk tipicamente statunitense. Il brano che vi propongo è Blue Sky, scritta e cantata dal chitarrista Dickie Betts, una canzone dedicata all'allora fidanzata e futura moglie, la nativa americana Sandy Blue Sky Wabegee, da cui il titolo appunto del brano. È una delle ultime apparizioni di Duane Allman, che morì poco dopo la registrazione in un incidente di moto. Ascoltatela tutta, contiene un assolo di chitarra davvero notevole, e poi è quel misto di country e rock che ha reso agli Allman Brothers un gruppo molto molto speciale. Da Mario un grazie per il vostro ascolto e il solito affettuoso saluto. Flowing, and don't worry about where it's going. Oh.
love my way.